Allora, il titolo di queste riflessioni di stasera è Come fu ai giorni di Noè? Puntini, puntini. E segue naturalmente come sottotitolo Così sarà al ritorno del figliol dell'uomo. Siamo proprio nel martedì a commentare questo passo e quindi vado avanti al versetto 37 di Matteo 24 che dice proprio come fu ai giorni di Noè. Così sarà alla venuta del figliol dell'uomo. Infatti, come nei giorni innanzi al diluvio si mangiava, si beveva, si prendeva moglie e si andava a marito, fino al giorno che Noè entrò nell'arca e di nulla si avvide la gente finché venne il diluvio che portò via tutti quanti, così avverrà alla venuta del figliol dell'uomo. Quindi, come il Signore non ci aveva promesso che dopo il diluvio, quando è venuto l'arcobaleno, ci aveva promesso che non ci sarà più stata una distruzione così di acqua? Già, ma infatti non ci sarà una distruzione con acqua, ma ci sarà una distruzione con fuoco. E non ci spaventiamo perché nella sua grande bontà il Signore ci rassicura che i figli di Dio, le chiese, saranno protette da questo flagello terribile che verrà quasi una fine del mondo. E siamo alle porte di questi avvenimenti, stanno per avvenire, forse noi stessi saremo testimoni di questa tragedia immensa che porterà via quasi il pianeta, ma comunque siamo tranquilli che noi siamo sempre nelle mani del Signore. A Daniele era stato detto più volte, queste cose tienile riservate, le sue previsioni, tienile riservate perché solo gli uomini che vivranno nell'era che verrà, quando tornerà il Cristo, potranno capire queste cose. È inutile che tu le approfondisca tanto, perché non si capiscono a quei tempi, ai tempi di Daniele. E così volevo fare una premessa scientifica, perché è necessaria per capire che cosa succederà. L'uomo, fin da preistoria, ha cominciato a combattersi l'uno con l'altro con armi di vario tipo. Per esempio, nella preistoria avevano la clava, e fino alla nascita di Cristo non hanno avuto altro che lance, frecce, spade, archi e frecce. E quindi bastava un muro per proteggersi. Invece, dopo, nel 100 dopo Cristo, i romani avevano imparato a usare delle armi molto più potenti, armi che coprivano anche i muri delle fortezze, e avevano inventato le catapulte e macchine d'assedio per dare l'assedio alle città. Erano macchine molto potenti che lanciavano dei massi e spaccavano anche i muri. E i cinesi, giocando con delle polveri strane per farsi i fuochi d'artificio, circa intorno al 1000 d.C., hanno inventato la polvere da sparo. Cioè, avevano visto che il nitrato di potassio, mescolato in tre parti uguali, di zolfo, attenzione, zolfo, carbone e nitrato di potassio. Il nitrato di potassio era il nitro che ricavavano da delle miniere. Lo zolfo pure si ricavava dalle miniere e il carbone lo facevano anche con la carbonella, la polvere nera. Infatti si chiamava polvere nera. Questa polvere era molto carina per fare feste e fuochi d'artificio, però si sono accorti che se si metteva questa polvere in un tubo e ci si metteva un proiettile, sparandolo, questo proiettile diventava altro che una freccia. Diventava una cosa che passava un uomo da parte a parte, peggio di un'arma bianca. E l'evoluzione di questa armi di guerra, grazie anche a Leonardo da Vinci 1500, hanno avuto un passo avanti notevole. Per esempio, Leonardo ha inventato il carro armato, automobile che si manovrava dall'interno era protetta dai proiettili. Però non ha voluto inventare il sommergibile perché ha capito Leonardo che il sommergibile l'aveva già inventato, ma non l'ha scritto, perché è un'arma talmente insidiosa che il sommergibile può affondare delle navi e quindi fare delle stragi terribili. Infatti poi così è stato nella storia. E poi per un lungo tempo queste armi da fuoco hanno avuto una progressione sempre maggiore, perché hanno fatto lo schioppo, che era un vero e proprio fucile, poi le armi più corte alla fine nel 1800, le pistole, e poi i cannoni però che sparavano soltanto delle palle di marmo, delle palle di pietra scolpite a sfera, mettevano dentro la polvere da sparo, c'era un buchino dall'altra parte, e poi mettevano la palla di pietra, poi facendo sparare con una miccia dal buchino la polvere da sparo, questa mandava il proiettile a sfondare anche una nave, faceva dei danni terribili. Poi nell'Ottocento è stata inventata la polvere, non più la polvere nera, quella che, di cui ho parlato adesso, che faceva un gran fumo, ma hanno inventato delle nuove polveri propellenti che si chiamavano senza fumo, perché non facevano più tutta quella fumata che faceva la polvere da sparo. E quindi si è andati avanti, si è fatta la prima guerra mondiale, la seconda guerra mondiale, aerei, eccetera. Ne parlo perché quello poi di cui vi farò vedere nell'Apocalisse è tutto descritto chiaramente e lo possiamo evidenziare molto bene. E arrivati negli anni 20, gli scienziati hanno fatto dei grandi progressi. Per esempio, Albert Einstein ha scoperto la famosa legge massa uguale energia per la velocità della luce al quadrato. Pensate che la velocità della luce è 300.000 km al secondo. Quindi 300.000 al quadrato uguale alla massa. Che cos'è la massa? La massa è il peso della materia. E la materia, che ha un certo peso, equivale a una energia per un numero enorme. Per cui questo vuol dire che se noi facciamo sparire una piccolissima quantità di materia, l'energia che ne risulta è enorme, perché per esempio con un chilo di uranio si può fare andare avanti l'energia elettrica di tutto il mondo per un paio di mesi, sono cose incredibili. E allora hanno fatto anche queste scoperte, però le hanno applicate soprattutto per far finire quella guerra della Seconda Guerra Mondiale, che con questi giapponesi non si riusciva più a tirar fuori da queste isole dove sono rimasti anche 20 anni dopo, nessuno li stanava. E poi anche perché temevano che Hitler l'avesse anche lui, invece non l'ha mai avuta, perché gli scienziati tedeschi lo sapevano che c'era questa possibilità, ma a parte il fatto che non volevano dare in mano a Hitler, ma loro stessi non ce la facevano per poter creare la bomba atomica, ci volevano delle spese enormi, miliardi di dollari, quindi non l'avrebbero assolutamente avute né Mussolini né Hitler. E allora cosa hanno scoperto dopo la polvere da sparo? Hanno scoperto che si poteva trasformare la massa in energia attraverso due grandi vie, la via della fissione e la via della fusione, che è venuta dopo. Che cos'è la fissione? Se noi abbiamo una certa massa di uranio arricchito e lo bombardiamo con dei neutroni, questa massa comincia a agitarsi e poi a un certo punto, dato che crescendo questa massa, questi neutroni vengono emessi dallo stesso uranio e si bombardano da soli. E nasce la cosiddetta reazione a catena. Questa reazione a catena deriva dalla massa. Più è grossa la massa di uranio, e più la reazione a catena si attiva. E c'è una massa critica, che vuol dire che al di sopra di quella quantità di peso di uranio, la reazione a catena si scatena. E cosa avviene? Che l'uranio si spacca in due, diventano due terre rare, però la somma dei pezzi, dei due pezzi, dopo questa reazione, è inferiore a quella di cui eravamo partiti. Dove è andata il resto? Ci manca della massa, perché questa reazione a catena ha prodotto il cosiddetto difetto di massa, cioè ha prodotto dei sottoprodotti che sono meno peso di quello che c'era. E dove è andato questo peso? Si è trasformato in energia. Ma che energia? 20 milioni di gradi. Questa è la bomba atomica. E allora, avvicinando, per evitare il pericolo che avvicinando due mezze masse necessarie si inizi la reazione, perché se si inizia la reazione l'aria si dilata e respinge i pezzi. La bomba atomica è fatta così, è un cannone che lancia dentro una bomba, c'è un cannone che spara la metà della massa dell'uranio contro l'altra metà, gliela sparano con un cannone addosso, in modo che c'è una velocità tale che non fa tempo a respingere, ma brucia tutto. E questo crea una bolla d'aria riscaldata a 20 milioni di gradi. Questi 20 milioni di gradi polverizzano qualunque cosa esista. Anche la pietra, non solo i metalli. Tutto vaporizza. E si è visto, per esempio, quando è caduta su Hiroshima, che degli uomini che hanno preso soltanto la radiazione sono rimasti un'ombra nel muro. È rimasta una semplice ombra. Scomparso tutto, anche le ossa. È rimasta solo l'immagine sul muro. Insomma, una temperatura tale che, come avevano visto anche negli esperimenti, se c'era una sabbia per terra, la sabbia era diventata vetro, cioè era fusa, come anche la sabbia del mare dopo negli esperimenti che hanno fatto nelle isole del Pacifico, la sabbia del mare si trasformava in vetro dal calore terribile che c'era. E non solo, ma andando avanti con gli studi dopo la fine della guerra e le applicazioni per farla finire, che si chiamano Hiroshima e Nagasaki, hanno scoperto che c'era un gas che non si conosceva sulla Terra. Questo gas l'hanno scoperto sul Sole, prima ancora che sulla Terra, perché nel 1800 avevano già scoperto uno strumento che si chiama spettroscopio. Con lo spettroscopio analizzavano la luce delle stelle e vedevano di che cosa era composta. Il Sole, hanno visto che era composto di idrogeno, però c'erano delle righe nere che non capivano che cos'era nel 1840. Poi uno scienziato ha capito perché. Hanno detto, quello lì è un gas che è mescolato all'idrogeno nel Sole, però è un gas che non abbiamo mai visto. Due righe nere, riga G, e l'hanno chiamato elio, perché il Sole si chiama elio in greco. Poi questo gas è stato scoperto dopo, che esiste anche sulla Terra, però è un po' strano questo gas. Siccome è molto leggero, è più leggero anche dell'idrogeno, va sempre in alto e non viene attratto dalla Terra. La capacità di attrazione della Terra non è sufficiente a trattenere il gas elio, il quale poi piano piano va su e si allontana e scompare nel vuoto, oltre l'atmosfera. Però sono riusciti a estrarre dalla torba l'elio, e quindi ne abbiamo potuto usufruire per fare che cosa? Una cosa un pochino più grossa della bomba atomica, che praticamente invece di fare la fissione, cioè nell'uranio di spezzarlo in due, sul Sole avviene una cosa diversa, avviene la cosiddetta fusione. La fusione è la trasformazione dell'idrogeno che è presente sul Sole a una temperatura altissima, che è sul Sole da quando è nato e continua, che porta a 100 milioni di gradi. Perché l'idrogeno, trasformandosi in elio, anche lì c'è una perdita di... No, c'è un meccanismo di fusione di due molecole che dall'idrogeno diventa elio, ma nel diventare elio sviluppa un calore da 100 volte la bomba atomica, la bomba all'idrogeno. Questa bomba qui è spaventosa perché, come dico, è 100 milioni di gradi il punto dove nasce. Quindi questi 100 milioni di gradi che si creano in un istante, in una frazione di secondo, tutta l'aria che c'è intorno è così riscaldata che è un'esplosione che ha degli effetti spaventosi. Demolisce i muri, forma un'onda d'urto nell'aria che distrugge qualunque cosa, altro che terremoti. E praticamente l'uomo è riuscito a rubare la potenza del Sole e portarla sulla Terra e la usa per guerra e per distruggere. Però adesso stanno studiando di poterla utilizzare magari per fare energia elettrica, facendo delle centrali, però è un po' difficile da manovrare perché una temperatura così alta non ha nessuna padella che la contenga. Non esiste nessun recipiente che possa contenere una temperatura così alta. E allora agiranno con dei magneti in modo da non toccarla e tenerla isolata nel vuoto, una cosa molto difficile. Ci vorranno almeno 30 anni per riuscire a sfruttare questa nuova energia. E oltre a questa distruzione, vetrificare il suolo, spaccare tutto, bruciare gli alberi soltanto a distanza, rendere gli uomini una polvere in un istante. C'è anche la radiazione, perché in queste esplosioni c'è la radiazione radioattiva, che sono particelle alfa, beta e gamma. Alfa, beta e gamma sono radiazioni che però negli individui viventi li colpiscono e li feriscono e li uccidono anche, dipende dalla dose. E allora cosa succede se uno viene irradiato, come a Chernobyl e come quelli che hanno subito le radiazioni atomiche? Succede che il corpo umano viene ferito in maniera più o meno forte a seconda del tempo che è stato in esposizione e della vicinanza alla radiazione, alla vicinanza alla bomba. E quindi se uno, quando ha preso questa radiazione, se è fortissima gli cade addirittura la carne, si consuma la carne, e se è meno forte gli produce delle modifiche sul DNA, rovina il DNA e produce la morte dopo mesi, con grandi sofferenze e grandi dolori. Inoltre hanno notato che se l'individuo è giovane è molto più sensibile a queste radiazioni. Il vecchio scampa un po' di più, ma i giovani vengono colpiti e feriti molto di più con le stesse quantità di radiazioni. Questo, diciamo, più uno è giovane più è ferito, tant'è vero che anche il feto nella pancia della madre viene colpito molto di più e molto più sensibile. Quindi, come la difesa? La difesa ce n'è poca, perché con una strage simile a cui dovremmo assistere, poi state tranquilli che succederà, perché c'è già un Putin che le vuole usare e poi ci sono tanti altri Putin che salteranno fuori, perché da quello che dice l'Apocalisse è chiaro che avverrà. E allora qual è la difesa? La difesa sono i rifugi atomici, di cui la Svizzera si è unita alla fine della Seconda Guerra Mondiale. In ogni condominio c'è il rifugio atomico a pian terreno. Cos'è il rifugio atomico? Il rifugio atomico è una stanza sotterranea che è protetta da metri di cemento o terra e ha al suo interno dei filtri che filtrano l'aria. Perché? Cosa succede? Oltre che quando esplode la bomba fa uno scavo enorme, un cratere, si forma un polverone enorme, un polverone spaventoso, come quando esplose il Krakatoa, che era un'isola della sonda, era nata un'isola per un terremoto. Poi è venuta un'esplosione tanto forte nel 1910, mi pare. Esplosa tutta l'isola, ma una botta talmente forte che ha oscurato il cielo per un anno e mezzo, in tutto il globo. Così la bomba atomica, la bomba a idrogeno in particolare, non solo fa un cratere enorme, ma anche solleva una polvere tale che resta in aria per ben anni, non mesi, anni, cioè oscura il sole. Non si vede più il sole, non si vede più la luna, non si vedono più le stelle, e lo dice l'Apocalisse. E questo danno della mancanza del sole si riflette sull'agricoltura, perché il grano non matura più, se non c'è più il sole cosa fa? E quindi verrà anche una grande carestia in seguito a queste esplosioni. Se qualcuno mi porta un po' d'acqua, per fare una cortesia, perché mi si è seccata la gola. Questi filtri, dunque, si chiama fallout, la polverina che si solleva, si chiama fallout, che in inglese vuol dire cade giù, quello che cade giù. Ma i pezzi grossi cadono giù in pochi giorni. La polvere sottile fa il giro del mondo 3 o 4 volte, il giro del mondo, seguendo la direzione da ovest verso est, perché siccome la Terra gira a rovescio, da est verso ovest, le nubi, cioè l'aria che è sopra la Terra, viene trascinata dalla Terra, ma rimane un po' indietro. E allora sono a nord delle correnti stabili, diciamo statisticamente, gira l'aria nell'emisfero nord va sempre da ovest verso est, quindi Le bombe di Hiroshima sono arrivate sull'America e le bombe provate in America arrivavano qua in Europa, però facevano anche due volte il giro della Terra. C'è nessuno che mi porta un po' d'acqua?
Grazie. Grazie.
E allora, premesso tutto questo, e premesso che l'Apocalisse è stata scritta da un pescatore del primo secolo d.C. che non poteva sapere niente di queste cose, perché non erano ancora state neanche inventate. Come faceva un pescatore del primo secolo d.C. a descrivere queste cose così strane? Erano strane allora, ma oggi, ve le racconto io, non sono più strane, perché andiamo a vedere l'Apocalisse adesso e troviamo che ci sono tutte quelle cose che ho appena detto io. Matteo 24. Prendendo lo spunto dall'osservazione delle bellezze del Tempio, il Matteo 24, da 1 a 15, dice questo. Come Gesù usciva dal Tempio e osservava gli edifici del Tempio, disse, sappiate che non sarà lasciata qui pietra sopra pietra che non sia diroccata. Dopo solo 40 anni è stato distrutto il Tempio, raso al suolo, dai soldati romani che, vedendo che, avendolo incendiato, l'oro che c'era diffuso sui muri e sulle travi colava nell'incendio, e i soldati romani raccoglievano le gocce d'oro e se le mettevano in tasca, perché così rubavano l'oro. E dice Gesù, non sarà lasciata pietra sopra pietra che non sia diroccata, perché con i pugnali i soldati staccavano anche, cercavano in mezzo alle pietre l'oro. E gli apostoli chiedevano a Gesù, quando avverranno queste cose? Quale sarà il segno della tua venuta e la fine dell'età presente? E Gesù rispose, molti verranno sotto il mio nome dicendo, io sono il Cristo, ne sedurranno molti. E voi udirete parlare di guerre e di rumori di guerre. Oggi sentiamo proprio parlare, ormai da anni, da parecchi mesi, ma ormai anni, che ci sono delle guerre che stanno fermentando. Guardate di non turbarvi perché bisogna che questo avvenga, ma non sarà ancora la fine. Si leverà nazione contro nazione, regno contro regno, ci saranno carestie e terremoti in vari luoghi, ma tutto questo non sarà che un principio di dolori. Allora vi getteranno in tribolazione e vi uccideranno e sarete odiati da tutte le genti a cagione del mio nome. Molti si scandalizzeranno e si tradiranno e si odieranno a vicenda. Molti falsi profeti sorgeranno, l'iniquità sarà moltiplicata, la carità dei più si raffredderà, ma chi avrà perseverato fino alla fine sarà salvato. E questo Evangelo del Regno sarà predicato per tutto il mondo, onde ne sia resa testimonianza a tutte le genti, e verrà, allora verrà la fine. Quindi bisogna che l'Evangelo sia diffuso in tutto il mondo ancora, che possa entrare al più presto in quei paesi arabi dove non c'è ancora. Quando dunque avrete veduta l'abominazione della desolazione della quale ha parlato Daniele, posta in luogo santo, cioè proprio in Israele, allora quelli che saranno nella Giudea fuggano ai monti, attenzione, chi sarà sulla terrazza non scenda per togliere quello che è in casa sua. Cosa vuol dire questo? Che in quel periodo, quando cominceranno a piovere queste bombe, non dobbiamo avere esito, stando in casa, di andare a cercare qualcosa da portarci dietro. Scappate più lontano possibile. Chi sarà nel campo non torni indietro a prendere qualcosa in casa, la sua veste. Scappate, l'importante è allontanarsi il più possibile. Guai alle donne che saranno incinte, avete capito? E a quelle che allatteranno in quei giorni, avete capito perché? Perché la radiazione colpisce più i neonati e i feti. Pregate che la vostra fuga non avvenga d'inverno, perché se queste cose succedono in inverno non ci sarà più primavera né estate, perché il cielo sarà coperto dalla polvere e quindi non sarà più neanche la possibilità che cresca l'erba, eccetera. Nessuno scamperebbe, dunque, attenzione, siamo al 22. Allora, le donne incinte. Versetto 19, guai alle donne che saranno incinte e a quelle che allatteranno in quei giorni. Pregate che la vostra fuga non avvenga d'inverno né di sabato. Non so perché di sabato, questo non l'ho capito. Perché allora vi sarà una grande afflizione tale che non c'è stato l'uguale dal principio del mondo fino ad ora né mai più vi sarà. Non c'è mai stata una distinzione tra la donna incinta e il bambino. Invece è un fatto che i bambini sono molto più sensibili alle tre radiazioni. E se quei giorni non fossero stati abbreviati, nessuno scamperebbe. Ma a cagione degli eletti, quei giorni saranno abbreviati. Gli eletti siamo noi, i credenti. Grazie ai credenti, questi giorni saranno abbreviati e rimarrà ancora qualcosa, perché non sarà distrutto tutto il mondo. Oh, poi, ecco qua, il figlio Matteo 24, al versetto 29, si dice: subito dopo l'afflizione di quei giorni, il sole si oscurerà, la luna non darà più il suo splendore, le stelle cadranno dal cielo, cioè il sole non si vede più, la luna naturalmente non si vede più, perché ci sono nubi di polvere. Le stelle cadranno dal cielo vuol dire che non si vedranno più, non si vedranno più neanche le stelle. E le potenze del cielo saranno scrollate. Allora apparirà nel cielo il figliol dell'uomo e tutte le tribù della terra faranno cordoglio e vedranno il figliol dell'uomo venire sulle nuvole del cielo con gran potenza e gloria e manderà i suoi angeli, il Signore, con gran suono di tromba a radunare i suoi eletti dai quattro venti, d'un capo all'altro dei cieli. Allora, andiamo a vedere in Daniele l'abominazione della desolazione che in luogo santo. Daniele aveva parlato anche lui di questo prima dell'Apocalisse. Daniele ha parlato in 11, capitolo 11 di Daniele, da 40 a 45. Al tempo della fine, questo è Daniele, il re del Mezzogiorno verrà cozzo con lui, cioè con chi comanderà in Israele in quel periodo. Il re del Settentrione gli piomberà addosso come la tempesta, i russi. I russi verranno a occupare Israele, con carri e cavalieri, con molte navi. Penetrerà nei paesi e tutto inonderanno, passerà oltre. Entrerà pure nel paese splendido che è Israele, versetto 41. Molte popolazioni saranno abbattute, ma queste scamperanno dalle sue mani. Moab e praticamente la Giordania. E poi questo stenderà la mano anche su diversi paesi e il paese d'Egitto non scamperà. Egitto, più in basso, il versetto 43, Libi, Etiopi saranno al suo seguito. E al settentrione lo spaventeranno e gli partirà con gran furore a distruggere il stermino, pianterà le tende nel suo palazzo tra i mari e il bel monte santo, poi giungerà, insomma, si vede che ci sarà un'invasione di Israele da parte di russi e poi libici, etiopi, ne abbiamo già sentito parlare, del corno d'Africa che ce l'hanno con Israele, e poi, sempre Daniele 12, sarà un tempo d'angoscia, quale non si ebbe mai da quando esistono nazioni fino a quell'epoca. E in quel tempo il tuo popolo sarà salvato. Ecco, la Chiesa sarà salvata, nonostante tutte queste tragedie. Tutti quelli, cioè, che saranno trovati scritti nel libro, e molti di coloro che dormono nella polvere della terra, cioè anche i morti, si risveglieranno, gli uni per la vita eterna e gli altri per l'obbrobrio della infamia. Versetto 3 del 12. I savi risplenderanno come lo splendore della distesa e quelli che ne avranno condotti molti alla giustizia risplenderanno come le stelle in sempiterno. E tu, Daniele, tieni nascoste queste parole e sigilla il libro sino al tempo della fine. Ecco, questo è il suggerimento che diceva Daniele. Scrivilo, ma non propagandarlo perché non verrebbe capito. Adesso si capisce che abbiamo imparato che mezzi e che bombe, di che armi siamo a disposizione, di che armi disponiamo. E quelli, se le usano, avviene questo. Però tutta la Chiesa sarà salvata, ma Israele sarà sconfitto. Ecco, qui sempre in Daniele si vede al versetto 6 che si parla di un uomo vestito di lino. Questo è Gesù Cristo che sta sopra le acque del fiume. Quando sarà la fine di queste meraviglie? Sarà per un tempo, per due tempi e una metà del tempo, quando la forza del popolo santo sarà interamente infranta, quando gli ebrei saranno completamente sconfitti nella loro sede, nella loro nazione, queste cose si compiranno, avverrà tutto questo. Però Daniele tiene nascoste queste parole e sigillale sino al tempo della fine. Poi, 11, dal tempo che sarà soppresso il sacrificio continuo sarà rissata l'abominazione che cagiona la desolazione, vi saranno 1290 giorni Beato chi aspetta e giunge a millesere, ma tu avviati verso la fine, tu ti riposerai e sorgerai di nuovo per rendere la parte delle. C'è un accenno alla risurrezione del Cristo nella fine di Daniele. Allora, 32. Matteo, torniamo a Matteo 24. A Matteo 24 dobbiamo dire ancora una cosa. Versetto 32, nel Matteo 24, da 32 a 37, ecco, c'è questo. Imparate dal fico questa similitudine. Quando i suoi rami si fanno teneri e mettono le foglie, voi sapete che l'estate è vicina, va bene? Così anche voi, quando vedete tutte queste cose, sappiate che è vicino, proprio alle porte. Io vi dico in verità che questa generazione non passerà prima che tutte queste cose siano avvenute. Allora, si pensa che questo fico che matura sia il fatto importantissimo, enorme, che dopo millenni il popolo ebraico è tornato nel suo paese. Ed è successo nel 1948, quando si è riformato un governo in Israele. Allora, pare che hanno calcolato che da quel giorno non passerà una generazione che avverranno queste cose qua. Ma i discepoli volevano sapere quando. Gesù dice: quanto è quel giorno e quell'ora nessuno lo sa, neppure gli angeli del cielo, neppure il figliolo, ma il Padre soltanto. E quindi è misterioso. Secondo i calcoli che faceva Giorgio Cartasatta, doveva essere nel 24, ma non è ancora successo. Però siamo lì, insomma, sta per cominciare questa terza guerra mondiale con le bombe atomiche e l'idrogeno. E la Bibbia conferma in altri punti che queste cose stanno preparandosi. Per esempio, andiamo a vedere in Apocalisse 6, versetto 8. Apocalisse 6. Apocalisse 6, versetto 8. Ci sono i quattro cavalli colorati. L'ultimo cavallo, quando ebbe aperto il quarto suggello, udì la voce della quarta creatura vivente che diceva: vieni. Io vidi un cavallo giallo, a colui che lo cavalcava aveva nome la morte e gli teneva dietro l'Hades, e fu data loro la potestà sopra la quarta parte della terra di uccidere con la spada, con la mortalità e con le fiere della terra. Quindi questo cavallo giallo che rappresenta la morte ucciderà un quarto della popolazione mondiale, per cominciare. Apocalisse 6, versetto 12-17. Apocalisse 6, versetto 12-17. 12. Poi vidi, quando ebbe aperto il sesto suggello, e sono gli angeli che aprono i suggelli per mostrare quello che sta per avvenire nel futuro per allora, e si fece un gran terremoto, e il sole divenne nero come un cilicio di crine, la luna divenne come il sangue, questo perché il pulviscolo fa da filtro, no? Non si vede più, il sole non si vede. Le stelle del cielo caddero sulla terra, questo per dire che non si vedevano più neanche le stelle da polverone che c'era, che ci sarà. E il cielo si ritrasse come una pergamena che si arrotola. Ecco, questo, attenzione, cosa vuol dire questo? Volevano mostrare una molla, ma non c'erano le molle a quei tempi. La molla è stata inventata con l'acciaio. La molla come fa? Bling! No? Allora, per chiarire che quando c'è l'esplosione della bomba atomica o della bomba all'idrogeno, l'aria che è intorno parte come un'esplosione terribile che, dopo che si è allargata, si richiude, fa un movimento a molla. Per indicarla in quei tempi in cui non esistevano neanche i libri, invece dei libri c'erano i rotoli, se noi prendiamo un rotolo di pergamena, lo slarghiamo, poi lo lasciamo, fa blam! E allora qui dice: il cielo si ritrasse come una pergamena che si arrotola, e ogni montagna e isola fu rimossa. Hai capito cosa vuol dire questo? La pergamena che si arrotola e si rimbalza. E l'onda d'urto dell'aria. I re della terra, 15, e i grandi, i capitani, i ricchi e i potenti, e ogni servo, ogni libero, si nascosero nelle spelonche e nelle rocce dei monti, e dicevano ai monti: cadeteci addosso, Nascondeteci dal cospetto di colui che si siede sul trono e dall'ira dell'agnello, perché è venuto il gran giorno della sua ira. E chi può reggere più? Vedete che dice che i grandi, i capitani, i ricchi, i potenti si nascosero nelle spelonche e nelle rocce? A Roma, dunque, in Svizzera c'hanno tutti i rifugi. In Italia ce ne sono pochissimi. Però a Roma c'è una zona che si chiama Monte Mario, è un monte, un colle. Dentro questo colle i politici si sono fatti tutti quanti dei rifugi atomici, dove Mattarella per primo correrà lì dentro quando arrivano queste cose. E allora hanno fatto dei rifugi comodissimi, lussuosi, e come dice qua, i re della terra, i grandi, i capitani, i ricchi e i potenti si nasconderanno dentro queste. E ci sono già tutti pronti per loro, ma non per noi, no. Perché l'ira dell'agnello, eccetera. Questi sono i rifugi, i capitani d'industria, i grandi della terra, i ricchi e i potenti. Dunque, poi andiamo avanti a vedere. Apocalisse 8, 7-13. Qui ci sono i sette suggelli e le trombe. I sette angeli che avevano le sette trombe si prepararono a suonare. Il primo suonò e vi fu grandine e fuoco, mescolati con sangue che furono gettati sulla terra, e la terza parte della terra fu arsa, e la terza parte degli alberi fu arsa, e ogni erba verde fu arsa. Quindi, anche qui parla che su un terzo della terra verrà fatto deserto. Poi suonò il secondo angelo, e una massa simile a una gran montagna ardente fu gettata nel mare. E la terza parte del mare divenne sangue. Poi suonò il terzo angelo, 10. Cadde dal cielo una grande stella ardente come una torcia. E cadde, state attenti a questo, sulla terra una parte dei fiumi e fonti delle acque. Il nome di questa stella, cadde una stella sulla terra. Il nome di questa stella sapete che cos'è? Chernobyl. Attenzione, Chernobyl è una parola russa. Che vuol dire? Assenzio. Assenzio è un'erba. Un'erba che aromatica, che dà il sapore amaro a vermut. E, diciamo come etimologia, cerno in russo vuol dire nero, e bil è erba, erba nera, Chernobyl, erba nera. Quindi qui abbiamo che, qua si parla, sulla nostra Bibbia si parla di assenzio, ma io ho a casa una Bibbia russa dove al versetto c'è scritto Chernobyl, quindi parla di Chernobyl come una zona dove è successa che è caduta una stella, chiaro? Chernobyl, nel 1986 c'è stata quella terribile esplosione che ha massacrato mezza. Per poter tornare a Chernobyl bisogna aspettare dai 180 ai 260 anni, perché se no, se uno cammina ancora in quella zona lì, muore. Dopo 180 anni forse si può, non proprio per viverci, per starci per poco ci si può stare, perché è stata contaminata dal cesio radioattivo. Lo iodio no, perché lo iodio ha un'emivita di soltanto una settimana, quindi in pochi anni scompare tutto lo iodio radioattivo. Ma il cesio, che ha 30 anni di semivita, ci vuole, ogni 30 anni diventa la metà. Quindi perché quella contaminazione che c'è stata a Chernobyl possa essere gestibile, ci vogliono altro che 180 anni, ce ne vorranno 200. Dunque, poi suonò il quarto angelo, la terza parte del sole fu colpita, la terza parte della luna e delle stelle, finché la terza parte si oscurasse e venisse nella notte. Quindi praticamente polverone che toglie il sole e la luna. Oh, poi, interessante questo, al 9 c'è una descrizione molto interessante. Poi suonò il quinto angelo, capitolo 9 dell'Apocalisse. 1. Suonò, vidi una stella caduta dal cielo sulla terra. Naturalmente la bomba idrogeno è una stella, è una parte del sole, uguale al sole. È il sole creato dall'uomo messo sulla terra per fare questi bei servizi. La stella caduta dal cielo sulla terra. Adesso è data la chiave del pozzo dell'abisso. Quindi parla di pozzo, quindi di scavo, di cratere. Aprì il pozzo dell'abisso e dal pozzo salì un fumo simile al fumo di una gran fornace. Il sole e l'aria furono oscurati dal fumo del pozzo e dal fumo uscirono sulla terra delle locuste. Parla di cavallette, ma non sono le cavallette. È il fallout, che è quello che punge, radioattivo, le polverine radioattive. E fu dato loro il potere pari al potere che hanno gli scorpioni della terra. Fu loro detto di non danneggiare l'erba della terra, né alcuna verdura, né alcun albero, ma soltanto gli uomini che non avevano il suggello di Dio in fronte. E fu loro dato di non ucciderli, ma di tormentarli per 5 mesi. E il tormento che cogionavano era quello prodotto da uno scorpione quando ferisce. Questa è la radioattività che una volta che uno l'ha presa, poi dentro fa soffrire e morire lentamente. Uno scorpione quando ferisce un uomo. E in questi giorni gli uomini cercheranno la morte e non la troveranno. E desideranno morire e la morte sfuggirà da loro. Va bene. Apocalisse 9:10. Ecco. Apocalisse. No, faccio un piccolo salto in Zaccaria perché c'è una cosa interessante. Zaccaria 14. Zaccaria 14, versetto 12. Questa sarà la piaga con la quale l'Eterno colpirà tutti i popoli che avranno mosso guerra a Gerusalemme. La loro carne si consumerà mentre stanno in piedi, gli occhi si struggeranno dentro le sue orbite e la loro lingua si consumerà nella loro bocca. Non esiste malattia che possa fare questo effetto, se non proprio le radiazioni. Se le radiazioni sono talmente forti che la lingua si strugge e gli occhi si consumano nelle orbite, cioè muore la carne. Più chiaro di così. Apocalisse 9, 9 e 10. Avevano degli usberghi come usberghi di ferro e il rumore delle loro ali era come un rumore di carri tirati da molti cavalieri correnti alla battaglia. Queste sono le armi che abbiamo oggi, elicotteri armati che con rumore da carri tirati da molti cavalli. Quando passa un elicottero vicino sentiamo che c'è un rumore enorme, no? E a quei tempi come potevano immaginare un rumore di quel genere lì? Al massimo potevano confrontarlo con il rumore di carri tirati da molti cavalli, era l'unico rumore forte che erano riusciti a sentire a quei tempi, invece adesso con gli aerei. Carri nelle code di questi avevano gli aculi e nelle code stava il loro potere di danneggiare gli uomini per 5 mesi. Avevano come re sopra di loro l'angelo dell'abisso, che è Abdon, il greco, vabbè, questo fa vedere che ci sono la morte immediata per radiazioni e scorpioni che una volta che uno si è irradiato, piano piano muore con gran dolore. Apocalisse 9, 15, 19. Apocalisse 9, 15, 19. 15. Furono sciolti i 4 angeli che erano preparati per quell'ora, per quel giorno e quel mese dell'anno, per uccidere la terza parte degli uomini. Il numero degli eserciti della cavalleria era di 20 migliaia, decine di migliaia, cioè questa cavalleria di questi nemici di Israele che erano arrivati a invadere Israele erano 200 milioni soldati, 200 milioni di soldati. Non esiste nel mondo oggi nessun paese che possa avere 200 milioni di soldati se non la Cina. Quindi vuol dire che anche i cinesi arriveranno lì, anche i cinesi. Arrivando in 200 milioni, dice che saranno 200 milioni con la cavalleria esercito. E avevano degli usberghi di fuoco e di zolfo. Zolfo, dice proprio zolfo. E le teste dei cavalli erano come le teste di leoni. Dalle loro bocche usciva il fuoco e fumo e zolfo. Quindi sono le bombe e la polvere da sparo. Da queste 3 piaghe del fuoco, del fumo e dello zolfo usciva dalle loro bocche e uccise la terza parte degli uomini, perché il potere dei cavalli era nella loro bocca e nelle loro code, e le loro code erano simili a serpenti e avevano le teste essi danneggiavano. Il resto degli uomini che non furono uccisi da queste piaghe non si ravvidero delle opere delle loro mani, sì da non adorare più i demoni e gli idoli d'oro, d'argento, di rame, di pietra, di legno, i quali non possono né vedere, né unire, né camminare. Non si ravvidero dei loro omicidi, né delle loro malie, né della loro fornicazione, né dei loro furti. Avanti, elicotteri atomici, carri armati, cannoni. Apocalisse 16. Apocalisse 16. Apocalisse 16, 2 e 4. 2 e 4. 2, da 2 a 4. Il primo andò verso la coppa sulla terra e un'ulcera maligna colpì gli uomini che avevano il marchio della bestia. Il secondo angelo versò la sua coppa nel mare, divenne come sangue. Ogni essere vivente si trovava nel mare e morì. Poi un terzo Versò la coppa nei fiumi, nei fonti delle acque, e le acque diventarono sangue. Ecco qua. Interessante questo. Al 15, Apocalisse 15, versetto 2. Vidi come un mare di vetro e di fuoco, e quelli che avevano ottenuto vittoria sulla bestia, sulla sua immagine, il numero del suo nome, i quali stavano in piedi sul mare di vetro, avendo delle arpe di Dio. Stavano su un mare di vetro. La sabbia era diventata tutta vetro dopo queste esplosioni. Parla proprio di vetro, come il deserto del Nevada, dove facevano le esplosioni sperimentali negli Stati Uniti, è diventato tutto vetro. Apocalisse 16, 8, 12. Apocalisse 16, 8, 12. Poi un quarto angelo versò la sua coppa sul sole. E al sole fu dato di bruciare gli uomini col fuoco. Al sole. Siccome la bomba H è un pezzo di sole, al sole, dice al sole, è stata data la possibilità di distruggere gli uomini. Poi il quinto angelo, al 10, il regno d'essa divenne tenebroso, gli uomini si mordevano la lingua per il dolore, bestemmiavano per le loro ulceri e non si ravvidero delle loro opere. Poi il sesto angelo versò la coppa sul gran fiume Eufrate e l'acqua ne fu asciugata. E Apocalisse 16, 16 e 18. 16, 16 e 18, l'ho già letto. Megiddo e atomiche. Apocalisse 18. Apocalisse 18, 12. 12, 12 dice. Apocalisse 16, 8, 12. 8, 12. Apocalisse 16, 8, 12. L'ho già letto. L'ho già letto. Poi abbiamo finito. Michea 4. Isaia, Michea. Michea 4. Al versetto 3. Sion uscirà la legge. Egli sarà giudice tra molti popoli, siederà come arbitro tra nazioni potenti e lontane. Dalle loro spade fabbricheranno vomeri, dalle loro lance roncoli. Una nazione non leverà più la spada contro l'altra e non impareranno più la guerra. Questo succederà dopo tutte queste tragedie, quando ritornerà la pace. Siederanno ciascuno sotto la sua vigna, sotto il suo fico, senza che nessuno li spaventi. Perché è finito tutto e comincia il millennio di pace, dove Gesù regnerà da Israele e noi saremo i suoi ministri. Ci impiegherà per governare il mondo per 1000 anni, dopo che saremo risorti a incontrare Gesù nell'aria. Questo è il seguito. La consolazione che possiamo avere è che la scamperemo. Il millennio di pace che seguirà è Michea. Ci sono nella Bibbia molte altre conferme, non solo quelle che vi ho letto io, che sono sulla Apocalisse, ma ce ne sono anche in Isaia, in Gioele, in Ezechiele. Ma siccome ormai è finito il tempo, penso che ci crederete. E quindi chiudo e ringrazio il Signore che ha tenuto fede alle sue promesse, perché ha detto che verrà ancora una specie di fine del mondo, ma noi saremo esclusi da questi pericoli, saremo salvati. Non più il diluvio, ma il fuoco, ma non più distruzione totale, ma salvata la Chiesa e salvati i credenti. Amen.